La pausa caffè sta finendo e una voce annuncia che il convegno ricomincerà a breve. Uomini in giacca e cravatta e donne in tailleur gettano rapidamente nei bidoni i loro bicchierini di plastica e tornano in sala per riprendere i loro posti. Le host sorridono mentre cambiano le bottigliette d'acqua sul tavolo principale. I relatori si accomodano sulle poltroncine e aggiustano i microfoni. Nel frattempo i partecipanti, che sono psicologi, psichiatri e avvocati, continuano a chiacchierare del più e del meno. Poi, sullo schermo davanti a loro, viene proiettato l'articolo di un blog. C'è l'immagine di una donna semisvenuta su un asse da stiro e un titolo che suona così: pentirsi di essere madre.
Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre, un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente.
E comunque no, non è bellissimo diventare madre. Perché ti sforma il fisico, perché non fai più pace con quello che sei diventata, se non torni come ti aspetti, o comunque un lavoro lungo, e non diventi una persona fantastica, bellissima e super paziente. Io sono diventata un'isterica che non dormiva e non dorme, e pure un po' stronza.
Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura. Un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. Valentina ha 44 anni, si definisce una sex blogger senza utero e di lavoro fa la pubblicitaria, la copywriter, la scrittrice. Ci tiene a sottolineare che quando si deve presentare non dice mai che è una mamma. Non è uno status che la determina in nessun modo come persona.
Secondo me non c'è bisogno di avere dei figli o raccontare i propri figli per dire chi sei e far vedere appunto quello di cui sei capace.
Valentina vive a Varese e un po' le sta stretta, un po' no. Varese è la sorella più piccola di Milano, dove lei ha fatto vita da pendolare per anni. Per Valentina, la sua città sente fin troppo il complesso di inferiorità con la metropoli del nord Italia, ma è lì che è nata e cresciuta, il suo porto sicuro. Ed è anche lì, in quella realtà, che quando ha 20 anni conosce Gianluigi.
Per quel che riguarda l'incontro tra me e mio marito, ci siamo conosciuti in un locale abbarbicato in cima a dei monti, in questa specie di agriturismo, in una sera. Io ero con un'amica e con un gruppo, con la mia compagnia, lui era con la sua compagnia, e la mia amica si è voltata, l'ha riconosciuto, si conoscevano perché lei era la sua insegnante di palestra. E, ciao Gigi, come va? La mia amica si gira verso di me, io gli tiro una gomitata e gli dico, carino il tipo. E lei non ha perso un secondo, si è voltata, ti presento la mia amica Valentina, sai? Così ci siamo conosciuti e con una scusa si è fatta lasciare il biglietto da visita da lui, me l'ha dato, io il giorno dopo l'ho chiamato e quindi insomma quello che ho fatto prima non sono stata io. Ci siamo sposati 22 anni fa, io avevo 22 anni.
Valentina non fa l'università, si immerge subito nel mondo del lavoro e fa carriera piuttosto in fretta. A poco più di 20 anni ha già un lavoro stabile in un'agenzia pubblicitaria di Milano. Così comincia a pensare che non sarebbe così male mettere su famiglia.
Ho cominciato a cercare di avere figli intorno ai 24-25 anni. Ormai avevo fatto carriera a Milano, lavoravo in un'agenzia pubblicitaria, arrivata all'apice di quello che poteva essere il mio percorso, comunque ero soddisfatta e ho cominciato a provare ad avere figli. In quel periodo sono anche stata licenziata perché i miei capi mi avevano chiesto dichiaratamente se avessi intenzione di fare figli o meno e sapevano che ci stavo provando. C'è stata la necessità di fare tagli al personale, la prima che è stata fatta fuori sono stata io, nonostante un contratto a tempo indeterminato. Hanno preferito tenere un ragazzo giovane in prova e hanno fatto fuori me, che comunque ero la senior del gruppo.
Ma Valentina non è una che si dà per vinta facilmente. Scrive un libro proprio sul mondo della pubblicità, ha successo, e questa è un po' la sua vendetta. Il tutto mentre fa numerosi tentativi per rimanere incinta, perché a quanto pare non sembra essere una cosa semplice.
alla ricerca del primo figlio è andata avanti tanto. Ci ho messo 6 anni per riuscire ad avere Emma. Il percorso è stato piuttosto tortuoso, nel senso che cominci provando e ti dicono no, dai, fermi, non annetto, provando. E allora, ok, tu provi, insomma, è anche divertente perché insomma, a livello di coppia io e mio marito siamo sempre funzionati, cioè siamo sempre andati molto d'accordo, quindi non ci è dispiaciuto quest'anno, come dire, ginnico, chiamiamolo così.
Ma dopo un anno i numerosi tentativi diventano abbastanza frustranti. Valentina e Gianluigi decidono di sottoporsi entrambi a dei controlli, perché è evidente che uno dei due stia avendo qualche problema. Qualcosa di strano, a quanto pare, perché i due, dopo aver aggiustato il tiro con una serie di piccoli trattamenti clinici, arrivano ad uno stato di apparente benessere fisico. Ma comunque, non succede niente. Di esame in esame, di tentativo in tentativo, si sommano i mesi e passano 6 anni senza che Valentina riesca a rimanere incinta. 6 anni che la portano a uno stato di profonda insofferenza.
Ciao mia carissima amica, un giorno mi chiamò, non la vedevo, ci si vedeva poco. Mi chiamò tutta felice, tra le altre cose, ma sai, sono incinta. Fantastico, auguri. Ci vediamo, sì, ci vediamo. Click, l'ho richiamata 2 anni dopo, quando sono rimasta incinta io. Se no, non l'ho più richiamata. Cioè, io odiavo chiunque rimanesse incinta, delle nostre amici della compagnia che erano riusciti a rimanere incinta prima di me, io sinceramente li odiavo, ero gelosissima. Cioè, ero veramente diventata una brutta persona prima di riuscire ad avere figli. Io ero arrivata al punto che non potevo guardare neanche Dumbo in TV, perché la mamma resta incinta. O c'è anche l'era glaciale, dove la mammuta resta incinta. Io era proibito farmi vedere qualunque cosa dove ci fossero essere incinti. Ero arrivato a un punto di paranoia assurdo.
Valentina si barcamena in uno stato di stress che non può neanche palesare. Il nuovo lavoro da freelance e la frustrazione di una gravidanza che non arriva e che nella sua testa non arriverà mai, dato che sono passati 6 anni. E così decide, insieme a Gianluigi, di prendersi una vacanza.
In quel periodo stavamo anche costruendo casa. C'è stata una roba divertente che avevamo fatto sempre quell'anno, un viaggio, eravamo andati in Egitto, a Sharm, mi pare, e c'era questo tizio che vendeva papiri dentro l'hotel. Questo aveva tipo 7 figli. E ci disse se avevamo bambini, non ce li ho, no, non arrivano mai, sono 6 anni che proviamo, non succede niente. E ci chiese, ma avete spazio in casa? Beh, abbiamo un bilocale, no, la stanza del bambino non c'è ancora, ma stiamo costruendo casa. E ci disse, finché non c'è lo spazio per il bambino non arriva. E, stranissimo, e aveva ragione. Cioè, abbiamo costruito casa, abbiamo fatto la stanza di Emma, sono rimasta incinta. Grazie a Dio, senza dover fare cure, innesti. Era il periodo in cui ero in pausa post bombardamento ovulare. E stranamente, in quel periodo, appena innalzata la parete della stanza, è successo.
Per Valentina è uno dei momenti più felici della sua vita. Ce l'hanno fatta. La gravidanza procede senza intoppi e dopo 9 mesi si ritrovano in una stanzetta dell'ospedale a stringere tra le braccia la loro prima figlia, Emma. Ma dal momento in cui Emma nasce, Valentina si accorge che non tutto va secondo i piani.
E niente, finalmente arriva Emma, no? Tanto desiderata figlia. Arriva Emma e piange. Emma piange per circa 1 anno e mezzo, 2 anni. Emma ha pianto, cioè l'ho lasciata la prima sera e fisicamente ero distrutta, perché poi la bimba è nata tenendo una manina di fianco alla guancia, quindi mi ha abbastanza, come dire, sradicata lì sotto. È bello quando sento parlare le mamme dei vari parti, sembra Vienna, ma mi hanno dato 2000 punti, io ho 20 ore, è sempre bellissimo. E faccio parte di quelle del Vietnam che si sono beccate 1 ora e mezza di cucito fine delle parti intime, però il lavoro fatto benissimo. È andato appunto questo recupero abbastanza bene, ho lasciato Emma alla nursery perché ero veramente stanca, l'hanno riportata su il giorno dopo, disperate, perché Emma teneva svegli tutti gli altri bambini a forza di piangere, Cioè, l'ingresso nella vita di Emma è stata a urli e era difficilissimo calmarla. Portata a casa, questa strillava tutto il tempo e non dormiva.
Valentina si sente smarrita per la prima volta. Non era così che doveva andare. In dotazione, con quella bambina, non è arrivato un sesto senso come le era stato promesso. Non ha un istinto che le fa interpretare i pianti di Emma. La bimba le sembra, come dice lei, mono urlo. E anche quando fa tutto quello che deve fare, darle da mangiare, cambiarle il pannolino, coccolarla, Emma non smette di strillare. Valentina non sente nemmeno la sicurezza nel maneggiarla. Ha paura che le cada dalle mani, che anneghi mentre le fa il bagnetto, che l'osso che le sporge sul petto non sia lo sterno, ma una strana malformazione.
Devo dire che è stato un periodo veramente difficile. Perché tu ti immagini la maternità come qualcosa di bello, poi l'hai sempre desiderato, no? Quindi ti dici, Dio, la magia, ti aspetti quasi questa investitura magnifica dell'essere madre, no? Dicono tutti, no, non ti preoccupare per il bambino, lo capisci, cioè entri in sintonia. No, no, non è che ti arriva in mano il foglietto della spiega e delle regole, tu non sai niente e vai avanti a non capire niente.
A tutto ciò si aggiunge un doloroso tradimento. Gianluigi non collabora, anche se le promesse erano state diverse. Valentina viene investita di un sovraccarico di aspettative, di doveri a cui deve adempiere da sola. Gianluigi ha la sclerosi multipla e Valentina comprende la paura del marito nel tenere Emma in braccio, ma i patti prevedevano un aiuto reciproco. Lui conduce una vita normale e ci sono altre innumerevoli cose da fare per una bambina appena nata. Valentina ha la netta sensazione di aver perso il controllo e per lei questa cosa è la peggiore che potesse mai capitarle. Un totale senso di inadeguatezza.
Lui sentiva molto, e lo ha ammesso, la paura nel toccare i bambini quando erano piccoli, perché appunto con la sclerosi multipla aveva il terrore letteralmente gli cadessero dalle mani. Quindi, fatto questo, accettata, ahimè, questa realtà del fatto che non se la sentisse di fare certe cose, ok, devo ammettere che non è stato particolarmente partecipe. Io di questo ho sofferto molto. Ecco, devo dire che mi sono sentita molto sola i primi anni di crescita dei bambini, perché non se la sentiva, quindi devo farlo io. Cioè, è come dire a uno, dai, attraversiamo il lago assieme in barca, remiamo tutte e due, poi arrivi in mezzo al lago e questo ti dice, guarda, sento che non ce la faccio. E tu resti con i remi in mano e dici, ok, ma che devo fare tutto io? E fa tutto tu, se l'altro non rema devi fare tutto tu. Ed è stato molto pesante. E ammetto che obiettivamente, se non hai davvero una equa suddivisione degli sforzi, diventa molto complesso poi all'interno della coppia riuscire a far ritornare tutto come prima. Cioè, quando dicono che i figli mettono in crisi le coppie, è verissimo. Ma anche per il semplice fatto che tu ti alzi stordita dopo che ti sei alzata 20 volte di notte, l'altro si è bello fresco. E tu dici, scusa, pure quando stai facendo mille cose l'altro ti risponde, ma io lavoro. Lavoro anch'io.
È in questo periodo che Valentina inizia a soffrire di insonnia. All'inizio è un atto dovuto. Emma piange, anche e soprattutto durante la notte.
E io mi sono trovata una notte a urlare in faccia a mia figlia, stronza, vedi di dormire. Lì mi sono resa conto che mi era saltato il tappo, l'ho messa giù, ho preso dei tappi per le orecchie, me li sono messi, questa è andata avanti un'altra ora a caragnare e io ho dormito la sera lì.
Ci sono alcune notti che conta 20 alzate dal letto. Valentina non dorme più e se all'inizio non dorme per impedimenti esterni, poi diventa un disturbo cronico. E poi c'è un'altra cosa con cui Valentina deve fare i conti. Gli sguardi e commenti continui sul suo operato. A volte è semplicemente un parere non richiesto, a volte è un'insinuazione, a volte una critica nemmeno troppo velata. Non c'è mai un momento in cui Valentina si sente capita o supportata e per questo cova molta rabbia.
Cioè, vabbè, vai bene così, ecco, non ci sentiamo mai dire vai bene così. da madre non te lo senti dire, devi sempre fare qualcosa in più, devi, c'è sempre qualcuno che ti dice ma come, non stai facendo quello. Ed è, ma veramente sta roba comincia anche dai vicini di casa. Cioè la mia vicina di casa sentiva Emma piangere il giorno dopo, mi aspettava sulla porta e chiedeva ma perché questa bambina di notte piange?
È diventata una mamma e nel giro di pochi mesi è cambiato tutto. Dalla vicina di casa che non sembra più in grado di farsi gli affari suoi, al marito che da complice è diventato quasi un estraneo, che osserva distante le vicende di una famiglia che sembra non riguardarlo più. Tra le tante cose che cambiano e che la fanno innervosire, c'è anche il suo corpo.
Lei è sempre stata abituata a vedersi in un certo modo. Faceva atletica, aveva un fisico asciutto con cui si è sempre sentita sicura e attraente. Ora, nelle nuove forme, non lo riconosce più. Fa fatica anche a farsi toccare, tanto sente il disagio che le si arrampica addosso. Per esorcizzare questa sensazione, Valentina utilizza il modo più familiare che ha. Ne scrive sul suo blog.
Mi ricordo che quando ho postato sul mio blog la foto della mia pancia per far vedere come resta la pancia dopo che hai partorito, cioè io ho ancora le smagliature, ho l'ombelico legnato, cioè non è esteticamente bella da vedere, ma è la mia pancia, cioè resta così. Ho avuto delle persone che hanno detto ma che schifo, ma non dovresti farti vedere.
Valentina non se ne capacita. Ogni elemento della sua sfera personale sembra fagocitato dalla maternità. Anche i rapporti intimi. E tutti le dicono che è giusto così. Le donne, d'altronde, sono nate per essere madri. È quello che si racconta dall'alba dei tempi. Qualche sacrificio si può e si deve fare. Ma ci sono dei sacrifici che vengono preventivati, altri che invece vengono omessi. Valentina guarda la sua situazione, poi pensa alla narrazione della maternità che le hanno sempre propinato ed è profondamente arrabbiata davanti a questa ipocrisia.
Nessuno si preoccupa anche del fatto che tutta quella serie di punti che uno magari finisce ad avere possono generare dei problemi a livello sessuale. Cioè nessuno che ti dica o che ti spieghi o che si ponga il problema della quantità di punti che ti ha dato e se te li ha dati bene.
Il lato della sessualità per Valentina è importante. Non ci aveva pensato minimamente, ma se il parto è complicato e il bambino esce in qualche posizione strana, c'è la necessità di ricucire l'apparato genitale della donna. È sicuramente un argomento delicato, ma la domanda che fa Valentina va dritta al punto. Se si dovesse ricucire l'apparato di un uomo, si presterebbe più attenzione al mantenere intatte le dimensioni e la sensibilità?
Cioè, pure mia madre, quando ha partorito me, il ginecologo, che era lo stesso che aveva fatto nascere mia sorella maggiore, quando partorì, il ginecologo gli disse, ma signora, ma chi è il cane che l'ha ricucita? E lo guardò e disse, è stato lei.
Anche se sente di stare perdendo il legame con se stessa, c'è comunque qualcosa che sta guadagnando. Con i giorni che passano, il rapporto con Emma si consolida sempre di più e Valentina sente l'affetto crescerle dentro. Se deve essere onesta, Valentina sente che non si è pentita di aver avuto Emma, ma di essere entrata in quella veste, quella della mamma, che non le sta particolarmente bene addosso. Emma è una persona che le piace. Quando parla di lei, Valentina la definisce bella, avventurosa, piena di carattere. La guarda e fantastica sulla sua crescita, sulla donna che diventerà, sulle soddisfazioni che collezionerà e sulle sfide che si troverà ad affrontare. Così, quando il marito le chiede di dare ad Emma un fratello o una sorella, Valentina all'inizio rimane interdetta, ma poi si sorprende a pensare che forse lo desidera anche lei.
Si dice che i dolori del parto siano concepiti in modo tale che col tempo si tenda a dimenticarli. Più vede Emma crescere e diventare la bambina solare e risoluta con cui adora passare del tempo, più le viene naturale pensare che forse un secondo figlio non sia una brutta idea. La casa è grande e Gianluigi dice di aver imparato dai suoi errori. Promette aiuto e vicinanza per dimostrarle di essere un marito migliore. Così nasce Giovanni. E la spirale di rabbia e frustrazione che aveva quasi dimenticato si reitera nuovamente. Valentina si trova ancora una volta davanti a promesse infrante. Si sente sola, sfiduciata e con un carico di fatica raddoppiato. Il suo spazio personale, già notevolmente ridotto, si assottiglia ulteriormente. Giovanni, infatti, ha costantemente bisogno di contatto con la madre. La loro diventa una simbiosi che la priva anche di libertà fisica.
cioè io veramente avevo un senso di soffocamento a un certo punto, soprattutto con Giovanni il piccolino, non mi si staccava di dosso, cioè si andava a cena da amici, questo mi stava in braccio e aveva il vizio di toccarmi il reggiseno dentro la maglia, no? Cioè tu fatte le 4 ore con questo che continua così e ce le puoi e senti che ciuccia con e intanto ti tocca dentro il reggiseno, cioè basta, mollami, e nessuno me lo toglieva dalle braccia e non si staccava, cioè diventava impossibile. Io veramente ho sofferto tanto questa cosa, per quanto voglia mio figlio un bene dell'anima, però una persona ha il diritto anche di avere dei momenti senza i figli, o ha il diritto che qualcuno comprenda il suo stato d'animo e il suo bisogno di non avere nessuno addosso in quel momento. Cioè io non avevo pace, cioè orario continuo, non avevo pace. Poi ho scoperto un bel giorno che se mi slacciavo il reggiseno glielo davo, lui toccava il reggiseno e mi lasciava stare. Ciao, la svolta. Il mio marito è scandalizzato un giorno perché quando eravamo da amici con gente che non ci conosceva, a un certo punto, esasperata, mi sono levata al reggiseno, ovviamente un attimo mi sono spogliata, però me lo sono slacciato così, me lo sono tolto tenendo i vestiti addosso, me lo sono sfilato dal collo e gliel'ho dato in mano. Questo ha cominciato a sfocogliare così il reggiseno e mi ha finalmente lasciata stare, basta. Trovato il giochino che gli piaceva, automaticamente io sono stata bene. Però poi non me la puoi mettere, non si va in giro, il bambino tiene il tuo reggiseno, è un coso intimo, magari la gente dà fastidio, non mi interessa. Cioè la gente si fa andare bene il fastidio di vedere il mio figlio con il mio reggiseno in mano, perché sennò a me viene l'esaurimento nervoso, dei due l'una.
Ed è così che Valentina sembra aver trovato una soluzione. Smette di punto in bianco di preoccuparsi di aderire ai dettami di una fantomatica madre perfetta. È un confronto a perdere e soprattutto non la rappresenta. Lei può avere dei figli, volere loro bene, ma essere sempre lei. E riuscire a non perdersi, a ritagliare del tempo per lei e dichiarare apertamente di non sentirsi in colpa nel farlo. Perché per Valentina non c'è nessuna colpa in questo, nel venire prima di tutti.
Infatti per i 40 anni ho fatto un viaggio meraviglioso con delle amiche in America che mi hanno portato 5 giorni in vacanza. Continuano a chiedere, ma non ti mancano i tuoi figli? No, ho fatto una vacanza stupenda e mi è servito.
Emma e Giovanni sono nati da qualche anno quando Valentina scrive sul suo blog l'articolo intitolato provocatoriamente «Pentirsi di essere madre». Per lei la scrittura deve raccontare le verità più scomode. Certo, quella è la sua verità, ma presto ai piedi del suo sfogo compare un tappeto di commenti di altre donne.
Sono mamma da 10 mesi e me ne pento da 10 mesi. Attendo le cose meravigliose di cui parlano le altre mamme, ma niente. Cerco di dare il meglio, ma mi sento solo un involucro vuoto. I miei figli ora sono grandi e se ne fregano di me come se non fossi mai successa. Questa ingratitudine, dopo anni di sacrificio, mi fa troppo male. Tornassi indietro, non li rifarei.
Solidarietà, quindi, e gratitudine per aver condiviso qualcosa che molte provano e che non hanno il coraggio di esternare. Ed effettivamente un motivo c'è. Accanto ai messaggi di supporto ne compaiono altri, molto più duri.
Se non si è pronti a rinunciare a una serata al cinema per i propri figli, forse era meglio non averli, non te li meritavi. Un consiglio? Cambia mestiere e dai i tuoi figli in adozione. Quando sarai anziana e malata, ricordati di questo post quando loro correranno a prenderti in braccio.
Forse, però, chi si rivolge a lei in questo modo non ha letto l'ultima parte della lettera. Valentina parla di Emma e Giovanni esprimendo loro il suo amore, imperfetto e ambivalente, e confessando la sua paura che questo amore possa avere ricadute su di loro. Dice così.
Ovviamente li amo. Vabbè, a modo mio. Magari a modo sbagliato, feroce, lontano dai canoni zuccherini della perfezione materna. Li amo con sincerità, anche quando magari gli dico che senza era meglio. È vero, perché senza ero più tranquilla e ora che ci sono ho una specie di baratro nel cuore e vivo con la perenne ansia che possono caderci dentro.